Radio Kolbe presenta Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Buona giornata a tutti, cari amici ascoltatori di Radio Kolbe. È Claudio che vi parla per il consueto appuntamento del programma Così insegnò Padre Pio, Scintille di luce è intitolato, però Così insegnò Padre Pio. Sono scintille di luce, ma che sono anche più di scintille, sono fiamme queste di un santo così grande che ha aiutato questa generazione e anche le prossime, ecco, Padre Pio, grande santo. Ora, la volta precedente abbiamo trattato degli argomenti sulla persona di Gesù, mentre questa volta abbiamo da parlare purtroppo di un personaggio poco simpatico. Sono domande su Giuda. Padre, ma perché Giuda tradì Gesù? E risponde il Padre Pio: per malvagità. E chissà che non l'avrei tradito anch'io, dice colui che fa la domanda a Padre Pio. E finiscila, dice, no? Si capisce che senza la grazia di Dio avremmo fatto di peggio. Beh, dice, ma insiste, dice, ma come mai Giuda trovò il coraggio infame di tradire Gesù? Cioè, nell'ultima cena Gesù disse apertamente: uno di voi mi tradirà. Tutti si spaventarono, ma Giuda, imperterrito, chiese: sono forse io? Mamma, che coraggio, vero? E Gesù: tu lo dici. Giovanni domandò a Gesù chi fosse e Gesù gli rispose: colui che mette la mano nel piatto assieme a me, colui a cui porgerò un morsello di pane intinto. E lo porse a Giuda. Pietro, atterrito, non aveva osato domandare apertamente a Gesù per il fatto che poco prima aveva ricevuto un dolce rimprovero, ma aveva fatto cenno a Giovanni di domandare al maestro chi fosse il traditore. Sin da principio Gesù aveva detto: sono stato io a scegliere voi, eppure uno di voi è un diavolo. Capite? Cioè, è un diavolo. Mistero del cuore umano. E l'interlocutore, ecco, che fa la domanda a Padre Pio, insiste e dice: non posso pensare alla perdita eterna di Giuda. E risponde Padre Pio: quando si offende la giustizia di Dio, ci appelliamo alla sua misericordia. Ma se offendiamo la sua misericordia, a chi ci appelleremo? Offendere un padre amoroso, pugnalare chi ci benedica, è un peccato di grande vendetta. Ma Giuda, dice, non temeva Dio. Il suo era un timore servile che non dà salvezza. Ci vuole la confidenza accompagnata al santo timore. La prima è esuberanza di vita, il timore è mancanza di vita. Con la prima ci si può salvare moderandola. San Pietro focoso negò il maestro, bastò un'occhiata che si pentì e pianse. Con il solo timore non si riesce a salvarsi. Ripeto, il timore è mancanza di vita che finisce miseramente. Giuda, dopo avvisi e occhiate amorose, non si pentì. Anche i demoni temono Dio, tanto che preferiscono che le montagne cadano loro addosso, pur di non vedere Dio. Confidenza dunque unita al santo timore. E questa riguarda però Giuda, e adesso vedremo un po' insieme. È un argomento molto importante, soprattutto di questi tempi, perché dovete sapere che qualcuno mette in circolo certi ragionamenti riguardo a Giuda, che bisognava che ci fosse il traditore, per cui Giuda sicuramente si è salvato, perché addirittura qualcuno lo vuol far santo. Addirittura qualcuno, pensate, lo vuol fare santo protettore dei traditori. Vedete come siamo arrivati proprio nella bufera, come diceva il Papa Giovanni Paolo II, la bufera. Ecco, ma è una bufera, è uno tsunami di eresie, di errori, di confusione. Sempre Padre Pio dice confusione di idee. Allora, pensate, proviamo ad analizzare questo, diciamo, questo argomento che riguarda il tradimento, perché tutti lo potremmo fare se il Signore non ci aiuta, ma ci insegna anche come dobbiamo fare nel caso qualcuno, non so, cadesse in questa trappola infernale. È vero? Sempre il Signore avrebbe perdonato anche Giuda se si fosse pentito, ma è stato imperterrito, non ha chiesto scusa, è andato avanti. È proprio diabolico, ecco, anche il demonio non si può pentire, ecco, non può, ha detto un no eterno e quel no rimane ed è praticamente il non serviam per tutta l'eternità, e per tutta l'eternità se ne starà all'inferno. Ma voi pensate addirittura che di questi tempi c'è anche qualcuno che fa ventilare, ecco, altre eresie, e dicono che alla fine del mondo, siccome il Signore è buono, qualcuno dice, farà entrare in paradiso anche il demonio, no? E allora io ho sentito una conversazione tra uno che trattava questo argomento e un'anima che aveva più luce di lui. Diceva, però, ma guarda un po', dice, non pensavo mai di incontrare uno che è più misericordioso di Dio, no? Siccome non vogliamo sforzarci per farci santi, per vivere santamente, che facciamo? Ci inventiamo una salvezza a modo nostro, no? Per cui, cosa vuoi? Alla fine, siccome lui è buono, non serve neanche che io faccia fatica, peccati o non peccati, cosa vuoi? Alla fine lui è misericordioso e mi manda in paradiso lo stesso, no? E questo non è vero, perché tu devi voler santificarti, devi voler servire il Signore. Quando Gesù ha detto, quando vi presenterete, vero, alla porta del paradiso, ecco, io dirò a voi, vieni avanti, servo buono e fedele, ma se tu non sei stato servo, non sei stato buono e non sei stato fedele, come fa a dire, ma sì, va là, entra dentro lo stesso, perché sarebbe un'ingiustizia di per sé, no? Ecco. Allora, dice, perché Giuda tradì Gesù? Per malvagità. Per cui Giuda è un malvagio. E dice, si capisce che senza la grazia di Dio noi siamo in balia, vero, di certi colpi, di certe ondate, che basta niente per andare a sbattere contro gli scogli. Voglio dire, per questo pregate sempre, senza stancarvi mai, chiedete grazia al Signore, umiliatevi davanti a Dio, ecco, non presumiamo, perché il presuntuoso è uno che molto facilmente viene scaraventato contro gli scogli, perché siccome è sicuro di sé e confida in se stesso, ecco, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ecco, per cui stiamo attenti a non sentirci buoni, fedeli e servi, perché è tutto da provare, no? Ecco, tant'è vero che, non so se voi ricordate, un giorno Gesù dice, voi mi direte, abbiamo cacciato i demoni nel tuo nome, e Gesù risponde, e io vi risponderò che in verità non vi conosco, per cui vuol dire che anche quelli che hanno cacciato i demoni, anche gli esorcisti, possono finire all'inferno. abbiamo fatto i miracoli nel tuo nome, ma non significa nulla, perché dice sempre Gesù: in verità non vi conosco. Abbiamo predicato nelle piazze, abbiamo mangiato con te, e ancora dice non vi conosco, per cui praticamente vedete che la salvezza, noi pensiamo di salvarci tutti senza far fatica, invece bisogna sforzarsi di entrare per la porta stretta. E la porta stretta prevede che non passano i peccati, non passano i nostri vizi, non passa la nostra superbia, non passa il nostro orgoglio, capite? Resta, è stretta, non ci passa, si resta fuori. Nell'ultima cena Gesù disse apertamente: uno di voi mi tradirà. Però pensate un po', se quando noi andiamo a messa sentissimo una voce, no? Che una voce, non sappiamo chi la dice, no? Ma sentissimo una voce, no? Siamo tutti a messa, uno di voi mi tradirà, magari sono più di uno oggigiorno, però dice: e chi sarà? Cioè, dovremmo domandarci: ma ti ho tradito io qualche volta? Sono capace di tradirti? Sono forse io colui che ti tradirà? Signore, abbi compassione di me, donami il santo dono della fedeltà. Ecco, personalmente tutti i giorni chiedo questa grazia, chiedo la grazia della perseverante fedeltà. Non della fedeltà, è troppo poco avere la fedeltà, perché uno può essere fedele per 10 anni e poi essere infedele, per cui la perseverante fedeltà. E Padre Pio stesso chiedeva preghiere e pregava per avere il santo dono della perseveranza finale, perché neanche lui dice: io non mi fido di me stesso, no? Confido nel Signore, però io non so, tutto può accadere, non so che prove verranno, non so come io reagirò, per cui chiedo il dono della perseverante fedeltà. Oggi sei così, ma tu non sai domani come sarà. Prova a vedere quanti Giuda ci sono stati. Pensate che Santa Veronica Giuliani, vero, cappuccina, stigmatizzata, chi non conosce la vita, ma comunque ho letto delle cose sue, dei diari. Allora la Madonna dice: mentre tu, io ti mando all'inferno adesso, tu vai, guarda, ascolta, scrivi tutto quello che vedi, tutto quello che senti, mentre tu sarai all'inferno io ti farò da badessa. Pensate un po' che storia, la Madonna ha fatto la madre badessa mentre lei stava là, e lei scrive, e queste cose sono scritte, e lei è santa, non è mica, è una grande mistica. Dice che Giuda è lo sgabello, nel profondo degli inferi è lo sgabello di Satana, di Lucifero. Pensate un po'. E dice: e laggiù tutti coloro che hanno tradito Gesù Cristo e non si sono pentiti fanno parte, ecco, di questa, diciamo, di questi sedili, ecco, dove si siedono i demoni. E addirittura dice che l'inferno, questo non so che se è Sant'Alfonso o chi l'abbia detto, non mi ricordo, un santo, comunque sono sicuro, ha detto che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali, vedete, per cui hanno avuto tanto ma non hanno corrisposto alla grazia, per cui, cari miei, altro che tutti in paradiso, no? Lei li ha visti laggiù, ha scritto queste cose e sono così, e uno lo capisce, anche durante esorcismi. Io so di un sacerdote, vero, che lo trovate, se volete anche sapere la sua storia, basta che voi andiate sul sito Stella Matutina, e c'è la storia di un sacerdote dannato, è vero, che spiega come ha fatto a finire laggiù. Ecco, è molto, molto istruttivo. Noi siamo molto, molto larghi di manica, è vero, e pensiamo che vada tutto bene, no? Il paradiso è un bene eterno, no? E tu per volere questo bene eterno devi impegnarti, ti ho dato un tempo per salvarti, per santificarti, questa è la volontà di Dio, la tua santificazione, stai attento. Allora, dice, uno di voi mi Dice, tutti si spaventarono, ma Giuda imperterrito chiese, sono forse io, ma tu capisci la faccia tosta, no? Cioè, io so che ti sto tradendo, fra 10, quello che fai fallo subito, difatti poi accade questo, sono forse io, ma cioè, ha perso il lume, perché con tutti i miracoli che ha visto di Gesù, no? Perché lui li ha visti tutti, qui non è importante vedere miracoli, non è importante conoscere santi, lui ha visto tutti i miracoli, eppure nonostante sapeva chi era Gesù, ecco, ha avuto il coraggio di dire, di mentire, dire sono forse io, ma tu lo dici, e poi gliel'ho detto pure, no? Niente da fare, non ha cambiato direzione, ormai diciamo che il possesso del danaro, ecco, gli ha fatto perdere la testa, ecco, per quello San Francesco dice che il danaro è lo sterco del diavolo, no? Ha venduto Gesù Cristo per 30 danari, lui che ha valutato il profumo che la Maddalena usò per spargere i piedi e il capo di Gesù, ecco, lui ha valutato quella boccettina, quel vasetto di alabastro con l'essenza di nardo, l'ha valutata 600 danari, per cui ha venduto Gesù per 30 e aveva valutato un po' di profumo 600, pensate un po', cioè quando uno perde la tramontana, voglio dire, perde il controllo, ecco, e il nemico soffia sul fuoco perché si bruci tutto, qui vedete il dono della perseveranza finale, il dono della perseverante fedeltà. E Gesù, tu lo dici, è colui che mette la mano nel piatto assieme a me, colui a cui porgerò il morsello di pane intinto e lo porse a Giuda. Qui l'ha sentito, hanno sentito anche gli altri, non ha cambiato nulla, avanti, imperterrito. Pietro aveva timore di domandare a Gesù queste cose, perché sapeva che poco prima Gesù l'aveva rimproverato. Tanto dice, sono stato io, cioè sin da principio Gesù aveva detto, sono stato io a scegliere voi, eppure uno di voi è un diavolo. Per cui anche, diciamo, Giuda, che è stato scelto da Gesù Cristo per servirlo, alla fine si è trovato a servire Lucifero, tant'è vero che continua a servirlo come sgabello agli inferi. Pertanto vedete, i doni ti vengono fatti, ma poi sentite un po', Lucifero aveva più doni di tutti, era il più bello di tutti, aveva conosciuto il Signore, ma la superbia, cari miei, ecco, ha fatto sì che da angelo di luce è diventato angelo di tenebra, per cui noi vedendo questi esempi dovremmo dire, santo timor di offendere Dio, è un dono dello Spirito Santo. Signore, ricordiamocelo spesso, Signore, ti prego, rinvigorisci il santo timor di offenderti in me, ma oggigiorno, ma chi è che ce l'ha sto santo timore di Dio, che nessuno si confessa, fanno i peccati e vanno a fare la comunione senza timore di offendere Dio, di far sacrilegi, poveri noi. Sono stato io a scegliere voi, eppure uno di voi è un diavolo. Mistero del cuore umano. Non posso pensare alla perdita eterna di Giuda. Quando si offende la giustizia, guardate, questo è molto interessante, quando si offende la giustizia di Dio, ci appelliamo alla sua misericordia. Ma se offendiamo la sua misericordia, a chi ci appelleremo? Avete mai sentito voi fare questo? Oggigiorno è importante che lo impariate a memoria, perché oggigiorno, è vero, si offende anche la misericordia, soprattutto perché tanto, cioè, non consideriamo che la misericordia ci viene offerta se ci pentiamo di aver offeso la giustizia. Invece adesso offendiamo anche la misericordia, che difatti c'è il peccato contro lo Spirito Santo, è questo, presumere di salvarsi senza meriti. Capite? Ecco, questo è un passaggio molto interessante. Sarebbe bene che tutti i cristiani se lo ricordassero, perché oggi imperversa, ecco, questo errore che molti lo accolgono senza sapere che è un errore. Offendere un padre amoroso, pugnalare chi ci benefica, è un peccato di grande vendetta. Difatti so che un giorno uno andò a confessarsi da Padre Pio e disse: Padre, però anche se io pecco, però se io chiedo perdono al Signore, lui deve perdonarmi. Pensa che coraggio, no? E lui gli ha dato della carogna, Padre Pio, a questo qua. Dice: tu praticamente gli infili il pugnale nel cuore a Gesù, e mentre glielo infili e spingi dentro il cuore, dice: tu però mi devi perdonare, sei una carogna, gli ha detto, capito? Pensate un po' quante carogne circolano oggi. Giuda non temeva Dio? Il suo era un timore servile che non dà salvezza. Non era timore, io temo, cioè temo di offendere colui che amo perché mi sento misero. Ecco, non è il santo timore di offendere Dio, questo era un timore servile. Ci vuole la confidenza accompagnata dal santo timore, per cui si chiede la carità, l'elemosina al Signore, dice: Signore, sono un povero cristiano, così fragile, così debole, ho sbagliato, abbi compassione di me. E lui non può non avere compassione se vede che tu sei veramente pentito. La prima è esuberanza di vita, il timore è mancanza di vita, per cui uno che non ha il santo timore di Dio, vero, non è in vita. Ecco, invece è necessaria, ecco, questo avere confidenza nel Signore, confidare in Lui. Ecco, con la prima si può salvare, con la prima ci si può salvare moderandola. San Pietro focoso negò il Maestro, bastò un'occhiata e si pentì e pianse. Con il solo timore non si riesce a salvarsi. Ripeto, il timore è mancanza di vita che finisce miseramente. Giuda, dopo avvisi e occhiate amorose, non si pentì. Anche i demoni temono Dio, tanto che preferiscono che le montagne cadano loro addosso pur di non vedere Dio. Qui è un timore servile, ecco, non vogliono vedere Dio. Ecco, invece colui che dice: Signore, ascolta la mia preghiera, il mio grido giunga a te, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, quello che male ai tuoi occhi ho fatto, Signore, abbi compassione di me. Ecco, quello è un altro. Confidenza dunque unita al santo timore, cioè confido nel tuo amore, nella tua misericordia, ma anche unita a un santo timore di offendere, di poter offendere Dio. Vedete quante cose. Ecco, sì, c'è questo passaggio qui, queste meditazioni che abbiamo fatto su Giuda, guardate, sono preziosissime perché è un argomento che nessuno vuol trattare, perché chi lo tratta ha paura magari, ecco, il timore non di offendere Dio, ma di offendere gli uomini o la suscettibilità degli uomini, per cui si preferisce parlare di tutto meno di cose che sono così importanti. Vedete, questa creatura che dovrebbe essere, io non sono certo, ma dovrebbe essere la sua figlia spirituale, però che gli fa queste domande, meno male che gliela fatte, perché abbiamo avuto un insegnamento che comunque i santi padri anche hanno dato. Ecco. Adesso io chiederei una breve pausa musicale, intanto pensiamo e chiediamo insistentemente il santo dono della perseverante fedeltà, cioè non una fedeltà che dura un po'. Vedete, quanti sposi oggi dicono: oh, io ti amo, io sarò fedele nel bene e nel male, te lo giuro, così per il matrimonio, sì, ti seguirò ovunque, per cui promessa di fedeltà, e poi divorzi, separazioni, tradimenti, perché vedete che razza di fedeltà, no? Perseverante fedeltà, che grazia. Quando trovi qualcuno dice: noi celebriamo il 50° di matrimonio, è un miracolo, di questi tempi è un miracolo, come? Durano mesi, durano qualche anno e poi salta per aria tutto, e lì praticamente vedete l'uomo come fa presto a promettere amori e fedeltà e eccetera eccetera, e poi praticamente vediamo come l'uomo parla, ma dice cose che poi non riesce a mantenere, perché manca la grazia di Dio, manca la grazia di Dio. Ecco il prossimo capitolo, molto breve, ecco, ma il titolo è questo qua, dopo Giuda, procediamo in ordine alfabetico, ci sono le grazie celesti. Ora, padre, dubito che il Signore non mi faccia la grazia di assistere al vostro martirio, perché non sono generosa con lui. Ecco, teme di non poter assistere al martirio di Padre Pio, che però era continuo. Pensate a questa frase, non so se qualche altro santo l'ha potuta dire, diceva così Padre Pio: io muoio infinite volte, in ogni istante, di ogni tipo di morte. Avete mai sentito voi una frase del genere? E Gesù, il Signore, ci ha mandato un santo, siccome qui praticamente noi offendiamo Dio infinite volte, di ogni tipo di offese, vero? Allora ci ha mandato un santo che muore infinite volte, in ogni istante, di ogni tipo di morte, perché noi in realtà, ecco, la morte nostra è una morte spirituale. Potremmo dire: noi moriamo infinite volte, in ogni istante, di ogni tipo di morte spirituale, nel senso che chi può contare i peccati del mondo? Ora Padre Pio, ecco, aveva questo martirio goccia a goccia che durava, pensate, infinite volte in ogni istante, sono cose da capogiro, cioè che neanche le puoi capire, è un mistero, vero, che il Signore ha concesso a questa creatura, vero, Padre Pio, di poter morire per dare vita. Pensate un po', e te lo diceva: mi sei costato lacrime e sangue. Per cui noi pensiamo che invece ci si salvi senza lacrime e senza sangue. Allora dice, Padre Pio risponde, ecco, a questa domanda della Cleonice, deve essere: grazia vuol dire gratis. Le grazie che fa ai santi non gliele fa per loro generosità, ma per sua bontà. Ecco, per cui certamente vedendo il servo buono che chiede, il Signore, che naturalmente è l'infinita bontà, ecco, ricambia la bontà del santo con bontà di concessione di grazia. Ecco, funziona così. Adesso passiamo al io, l'io, pensate un po'. Padre, ditemi chi è che mi tiene avvinta la terra e non mi fa volare a Gesù. È il maledetto io. Senti, un po' alla volta, sai come ci penso a questo io? Quando sento le persone che mi dicono io, mamma mia, mi viene male, mi manca il respiro, no? Ma dico, mamma mia, non sta dire io, di sempre Dio. Quando dici io, tu praticamente sappi che stai nominando il maledetto io, ecco. Ma io faccio questo, io faccio quello, io faccio quell'altro, maledetto io. Padre, assorbitemi nel vostro spirito. Senti che razza di domanda è questa. Questa donna era infiammata d'amore, sapete, per Gesù, e pensate che un giorno gli dice: Padre, io lo sa quanto io amo Gesù, dice, lo sa quanto amo Gesù io. Però, dice, lei lo vede sempre Gesù, ma io, dice, almeno potessi sognarmelo, dice, vedere il bel volto dell'amato mio Gesù. Questa è, io l'ho conosciuta, questa Cleonice, è un tipo veramente, un'anima bella, tutta fuoco, era proprio... Allora, e gli dice, insomma, mi ottenga la grazia di sognarmelo, vorrei vedere il volto di Gesù che amo tanto. Sapete cosa gli ha risposto Padre Pio? Come? Sono 20 anni che mi guardi e mi dici che mi vuoi vedere. Mamma mia, ma ci capisci qualcosa? Sono 20 anni che mi guardi e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, capite cosa significava? Sono 20 anni che mi guardi e mi dici che mi vuoi vedere. Allora sentite qua che razza di domanda. Padre, assorbitemi nel vostro spirito. Ma voi l'avreste il coraggio, ma neanche vi passa per la mente a noi, vero, di dire: Padre, assorbitemi nel vostro spirito. È un discorso altissimo, vero? È necessario, perché ti possa assorbire, che tu esca presto da te stessa. Ah, capito? Cioè, tu devi uscire dal tuo io perché io ti possa assorbire in Dio. Finché stai attaccata al tuo io non posso assorbirti, resti tu. Per cui, per dire, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, sono assorbito in Lui, devo sparire io. Invece io sono presente, per cui Lui non può assorbirmi. Capite come si fa presto a farsi santi o come si fa presto a non farsi santi? Basta, ecco, o ti tieni il tuo io e ti prendi il tuo Dio, oppure fai il contrario. Padre, questo brutto io si fa sentire sempre in tutto. E lui risponde, non è molto deciso. Sentite cosa dice: bisogna sempre pugnalarlo. Non bisogna mica essere teneri con il nostro io, bisogna pigliarlo a calci, pugnalarlo, perché è maledetto. Il segreto è tutto lì, sapete. Padre, l'amor proprio muore quando non acconsentiamo a quel che vuole. Quel che vuole il Signore, vero? L'io è sempre con noi fino alla morte. Noi però, se stiamo sempre con l'arma in mano per trafiggerlo, gli diamo una morte continua. Allora, lui non muore, però tu continui a torturarlo, il tuo io. E invece vedi che quando il Signore ti dà la possibilità di torturare il tuo io, tu reagisci e fai il tuo io a lettere maiuscole, diventi ancora più superbo. Invece dovresti, se qualcuno ti umilia, dovresti dire: guarda, questo è un benefattore che mi ha mandato il Signore, io ne ho di bisogno, per cui mi ha detto che sono uno scemo, no? Per dire, ha ragione, se non fossi scemo sarei già santo, invece non lo sono, per cui sono proprio scemo, perché adoro il mio io invece di adorare il mio Dio. Padre, alle volte, per invogliare la sorella a fare lo stesso, racconto qualche vittoria riportata sul rispetto umano o sull'amor proprio, e mamma mi rimprovera dicendomi che non si parla delle proprie virtù perché si perde il merito. È vero? È vero, se si fa per mettersi in mostra o per vana ostentazione. Ecco, per cui stiamo sempre nascosti come la Madonna, ecco, non mostrare. Se il Signore vuol mostrare, ci pensa Lui, ma non dobbiamo metterci noi in mostra. E vi dico l'ultima, poi termino. Padre, bisogna disfarsi del proprio io. Voi mi avete detto altre volte, cioè mi avete detto che bisogna disfarsi del proprio io. Io te ne do il modo, ma devi con le tue mani, con le tue stesse mani, crocifiggerti. Capito? Per cui sei tu che devi crocifiggerti. Ecco, se qualcuno ti dà una mano per crocifiggerti, tu gli salti sugli occhi e invece devi dire ti ringrazio perché da solo non sono capace, no? Per cui le umiliazioni, c'è qualcuno che ti crocifigge, tu devi dire guarda, questo sia un benefattore, mi dà una mano perché da solo non sono capace, no? Invece tu reagisci e vorresti inchiodare sulla croce colui che vuole aiutarti a crocifiggerti. Che strane cose, vero? Ma sono vere però. Strane cose vere. Bene, io con questo vi saluto e ci diamo l'appuntamento per il mese prossimo. Claudio vi saluta, ecco, invochiamo questo grande santo Padre Pio e gli argomenti trattati oggi, ecco, in questa calda estate dove è facile tradire anche, pensiamo a Giuda e pensiamo anche al nostro io, alla nostra vanità. Perché l'io, diciamo che ha diverse zampe, ecco, c'è la superbia, l'orgoglio, la vanità, la presunzione, l'amor proprio, la compiacenza, l'ambizione, la vanagloria, l'ostinazione. Avete visto quante teste c'ha sto demonio qui, sto serpente? Ecco, stiamo attenti perché lì ci giochiamo la salvezza eterna. Santa giornata a tutti, Claudio vi saluta, al mese prossimo.
Avete ascoltato Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. Grazie per il vostro gentile ascolto.